Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là delle polemiche che vi hanno raccontato anche i nostri GR24, sulle dosi non consegnate da AstraZeneca rispetto a quanto promesso, sia meno del molto meno del 50%, sostanzialmente un terzo di quanto promesso, ma soprattutto ha fatto abbastanza scalpore. Così, il fatto che come richiesto dall'Unione Europea è stata fatta una verifica nello stabilimento di Anagni, dove viene fatto il cosiddetto infialamento, la parte finale, diciamo, del processo, e sono state trovate 29 milioni di dosi stoccate, pronte per essere spedite in parte nei paesi, diciamo, con reddito più basso, ma in parte proprio in Gran Bretagna. Perché? Perché ce n'era una quota che su 29 milioni di dosi, stiamo parlando di circa quasi la metà, che sarebbe stata diretta allo stabilimento in Belgio, però per poi essere spedito in Gran Bretagna. L'indagine, appunto, è stata scattata su segnalazione della Commissione europea, e quindi attenzione, perché queste dosi andavano poi nei Paesi Bassi da una parte, ma dall'altra anche in Belgio. Ora, i lotti, ha chiarito appunto AstraZeneca, erano destinati principalmente al Belgio, ma il problema cos'è? Qual è? Che ci sono nello stabilimento di Anagni altri 16 milioni di dosi di vaccino in attesa del rilascio del controllo di qualità e destinate all'Europa. Questo ha poi sostenuto AstraZeneca. Nel frattempo sono arrivate 280.000 dosi a Pratica di Mare, eppure lì ti chiedi, ma se il giro è un po' strano, diciamo così. Delle 29 milioni di dosi, stavo dicendo, 13 milioni erano destinati all'iniziativa COVAX, quindi fornire il vaccino a paesi a basso reddito, e fin qua diciamo tutto bene. Il problema è dove devono andare le altre 16 milioni di dosi. Perché? Perché abbiamo visto nei giorni scorsi che dall'Europa sono partite per il Regno Unito 9 milioni di dosi, 5 milioni di dosi di AstraZeneca sono arrivate dall'India al Regno Unito, sempre dall'Unione Europea sono partite 1 milione di dosi verso gli Stati Uniti e 3 milioni di dosi verso il Messico, e 1.400.000 dosi dagli stabilimenti, non dall'Unione Europea, dentro l'Europa, sono andate in Arabia Saudita. Questo nelle settimane precedenti. Domani si tiene un Consiglio Europeo molto importante, in cui verrà deciso sostanzialmente due cose: la reciprocità da un lato, e anche il contesto, quindi il poter bloccare le dosi se non vi è stata reciprocità e non erano state garantite e non sono state garantite le forniture previste, o se queste dosi devono andare in paesi dove non è presente un rischio pandemico alto quanto in Europa. E questo è il caso, l'unico caso in cui sono state fino adesso bloccate le dosi, è quello dell'Italia, che ha bloccato, ricorderete, a Civitavecchia, su iniziativa di Mario Draghi, le 250.000 dosi destinate all'Australia, con il principio che l'Australia in questo momento è un paese in cui è quasi covid free, e quindi non avesse necessità di queste dosi. E poco fa l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che ho elogiato pur senza conoscerlo per i numeri che ha il Lazio nella campagna vaccinale, ha detto è paradossale sapere che a pochi chilometri da Roma ci sono milioni di dosi ferme mentre vengono tagliate le forniture. È certo che è paradossale, anche perché sappiamo che il taglio, stante le dichiarazioni europee, cioè il taglio rispetto alle promesse più forte in assoluto, è proprio quello di AstraZeneca. E questo è il fronte, diciamo, europeo, che domani attraverso il Consiglio europeo prenderà forma. È ormai abbastanza scontato un cambio di passo da parte dell'Unione Europea. Oggi il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha detto: l'Unione Europea non sarà lo zimbello della vaccinazione, e ha ricordato lo stock di quasi 30 milioni di dosi identificati in un'ispezione in Italia. AstraZeneca ha continuato ha mantenuto quasi integralmente i suoi impegni con la Gran Bretagna, ma non con l'Unione Europea. È una situazione completamente inaccettabile. L'altro fronte è quello invece delle regioni italiane, perché Draghi oggi, nella sua comunicazione al Senato, ha parlato esplicitamente anche dell'inaccettabile differenza tra regioni e regioni, ricordando che in alcuni casi sono state fatte delle scelte non sulla base delle indicazioni del governo e quindi dell'età e della fragilità dei pazienti, ma anche e soprattutto su alcune categorie capaci, secondo Draghi, di avere maggiore pressione da questo punto di vista. E anche di questo ne parleremo in apertura. Vorrei però ricordare, citare subito quanto ha detto poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella in una lettera indirizzata al Sole 24 Ore, perché oggi sta tenendo un convegno sul nuovo formato del quotidiano e sul futuro anche dell'economia, si chiama Reshaping the World. C'è una lettera, diciamo, in cui si congratula il Presidente della Repubblica sulla sfida editoriale coraggiosa intrapresa da Sole 24 Ore, e aggiunge: l'uscita dai mesi terribili dell'emergenza segnata da lutti, sofferenze, gravi problemi economici e occupazionali sarà più rapida ed efficace nella misura in cui sapremo liberarci della retorica del declino e, attraverso la collaborazione tra le diverse realtà del paese, saremo capaci di esprimere e realizzare idee originali, progetti innovativi e visioni lungimiranti. E questo, insomma, è un Mattarella che dice occorre collaborare e liberarsi dalla retorica del declino. Parleremo di questo, ma parleremo anche di che cosa? Da un lato, appunto, questo vuol dire l'appuntamento europeo di domani, il fronte sempre più comune, soprattutto dei grandi paesi, Spagna, Francia, Germania e Italia. In Germania, sì, lo ricorderemo, Angela Merkel ha fatto un atto. Allora, da un lato, per carità, la coalizione, i conservatori tedeschi e la CDU sono in estrema difficoltà, in tutti i sondaggi sono in netto calo. C'è una difficoltà nel passaggio di consegne in Germania tra Angela Merkel e il suo successore, c'è una difficoltà nella tenuta del governo, però io, che negli anni passati ho spesso criticato Angela Merkel per la visione ragionieristica dell'Europa, devo dire che è apprezzabile, a mio avviso, che lei abbia chiesto scusa ai tedeschi, è tornata sui suoi passi rispetto al lockdown previsto per Pasqua, molto molto duro, e ha detto: la colpa è solo mia, e quindi me ne assumo ogni responsabilità. Ecco, non ho tanti ricordi di leader politici che vadano di fronte al paese e dicono: ho sbagliato io, la colpa è solo mia, me ne assumo le responsabilità. Quindi l'appuntamento europeo di domani, che avrà come oggetto principale appunto la campagna vaccinale, e poi però anche i dati di oggi diffusi dal Censis sul welfare aziendale e soprattutto sul smart working, perché per 4 su 10, lavoratori su 10 genera disuguaglianze, e però l'87% delle aziende sentite dal Censis si è detto ottimista sulla ripresa economica post Covid. Ancora parleremo di noi, nel senso dei gruppi editoriali, perché Google oggi ha firmato in Italia nuovi accordi di licenza con un insieme di editori che sia di carattere nazionale che locale. Ci sono tutti i grandi gruppi italiani: RCS Media Group, Il Sole 24 Ore, il gruppo Monriff, Caltagirone Editore, Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, e potrei andare avanti. Questo perché per remunerare gli editori aderenti, diciamo, a questa iniziativa, anche perché ricorderete c'era stata una grossa polemica nel passato sulla remunerazione dei diritti e degli editori. Le piattaforme tipo Google utilizzavano articoli pubblicati da giornali, ma non veniva versato non c'era una monetizzazione, e siccome il diritto d'autore non è ancora scomparso in questo paese e in Europa, è un accordo molto importante. Per quello che riguarda invece gli altri temi, a partire dalla borsa, andiamo subito con le notizie in breve. Vi dico la borsa innanzitutto: più 0,30% Milano, invariata Parigi, meno 0,35% Francoforte, Londra più 0,21%, questa mattina debole l'Asia, meno 2% Hong Kong, e anche Tokyo sui timori di una terza ondata più forte del previsto, però ripeto, Milano invece adesso è positiva. Tenaris più 3,50, Saipem più 2,70, Eni più 2,5 come Nexi, il 2,20 lo guadagna CNH. Fronte opposto Leonardo, meno 6,56%, paga la sospensione dell'ipotesi di collocamento in borsa di DRS Technologies. Amplifon meno 4%, Ferrari meno 1,80, Campari meno 1,1. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, come sempre, le notizie di carattere internazionale. È convocato oggi l'ambasciatore cinese alla Farnesina, il governo italiano, come è avvenuto ieri per tanti altri paesi, Germania, Francia, ha detto che l'Italia è irremovibile sui diritti umani. Ricorderete la vicenda che riguarda l'etnia musulmana degli Uiguri, però... Oggi l'ambasciatore cinese ha detto sugli uiguri solo bugie, le sanzioni sono ingiuste. Ha parlato in commissione estera della Camera, se ne sono andati i rappresentanti della Lega, definendo inaccettabile una specie di comizio cinese. La Cina accusa l'Unione Europea di ipocrisia per le sanzioni sullo Xinjiang, però insomma... vabbè, io non posso attaccare la Cina ogni giorno, sapete cosa penso della Cina... della Cina nella gestione della pandemia, nelle informazioni non date, nella poca trasparenza. Poi adesso scopriamo che la Cina non è una democrazia, sì, forse solo questo è il problema, e le mire espansionistiche della Cina. Ho già detto nei giorni scorsi, spero che questo faccia aprire gli occhi a molte demi-vierge, mezze vergini, che vedevano nella Cina una grande opportunità. Intanto per ora le opportunità sono solo state quelle cinesi in Europa, poi vediamo. Allora, andiamo avanti invece con le altre notizie. Per quello che riguarda la Francia, c'è un allarme, l'epidemia sta accelerando ovunque. E ancora, dicevo di Angela Merkel, che ha detto un errore che deve essere chiamato come tale, bisogna correggere in tempo. Ha annullato il super lockdown dei giorni di Pasqua. So che questo procura altra insicurezza, chiedo perdono a tutti i cittadini e alle cittadine. Non andranno in vigore le misure previste, e ha detto anche, infatti la decisione presa due giorni fa non è realizzabile in poco tempo. Nel frattempo in Germania l'indice IFO sulla stima della crescita del PIL rivede al ribasso la crescita nel 2021, tagliandola al 3,7% contro il 4,2% pronosticato tre mesi fa. E ancora il Covid, dice sempre l'istituto tedesco IFO, costerà alla Germania fra 2020 e 2022 405 miliardi di euro. Pasqua e le vacanze, diciamo così, non tanto quelle in Italia, ma quanto la Spagna era molto preoccupata. Allora abbiamo visto che ieri la Gran Bretagna ha bloccato di fatto tutti i voli e tutte le possibilità di andare all'estero per i cittadini britannici, a meno che non vi siano dei motivi di emergenza, con multe anche salate, 5.000 pound se viene violato il limite. Oggi la ministra dell'Industria, Commercio e Turismo spagnola, Reyes Maroto, ha chiesto ai turisti stranieri che siano prudenti, nel limite del possibile che non viaggino nel periodo di Pasqua. Stiamo raccomandando di non venire, e lo stanno facendo anche il governo tedesco e francese. Perché? Perché in Spagna c'è polemica per il fatto che tutte le misure restrittive decise dalle autorità impediranno gli spostamenti tra le regioni del paese dal 26 al 9 aprile, mentre paradossalmente possono muoversi, possono arrivare i turisti europei. europei e anche britannici se si presentano col Covid negativo, col test Covid negativo, chiaramente. E c'era già il motivo per cui si è mossa la Germania, ma anche la Francia e la Gran Bretagna. C'erano già molte prenotazioni per le Baleari, per le isole spagnole, soprattutto dalla Gran Bretagna. Ecco perché i governi si stanno muovendo. Però devo dire che c'è un timore di importare il Covid, diciamo così, ma anche una risposta in Spagna alle polemiche degli spagnoli, perché dicono: ma fateci capire perché un inglese può arrivare o sarebbe potuto arrivare, mentre io non mi posso muovere da una regione all'altra. Quindi c'è un tema anche interno. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Iniziamo la pagina col doppio fronte interno italiano e invece esterno europeo sulla campagna vaccinale e sull'aumento della campagna vaccinale. Ieri abbiamo toccato un nuovo record di 210.000 dosi somministrate. E Draghi oggi ha fatto notare che a marzo, rispetto ai due mesi precedenti, sono raddoppiate le somministrazioni, che però restano ancora a un livello non sufficiente, perché l'obiettivo è arrivare a 500.000. In effetti, chi guarda un grafico, cioè quello fatto molto bene sul Sole 24 Ore online, vede, balza agli occhi subito che rispetto a gennaio e febbraio, dove viaggiavamo sulle 70-80.000 e solo nella fine di febbraio si è arrivati vicino ai 100.000, a marzo abbiamo viaggiato in media con 170.000 dosi inoculate al giorno, un punto di 200.000, poi un po' più bassa la domenica. Lo dico perché la progressione c'è stata, ma non è ancora sufficiente. Poi all'interno di questa progressione so benissimo, perché la polemica l'abbiamo seguita, che al di là di Pfizer e Moderna, dove di solito viene applicata la regola che vengono dati solo agli over 80 e alle categorie fragili, su AstraZeneca è successo un po' di tutto. E qui voglio far sentire non è lo schiaffo, ma insomma la reprimenda, la possiamo dire, di Mario Draghi alle regioni, anche perché ha detto: in alcune regioni vengono trascurati i criteri che noi abbiamo individuato. Ha minacciato velatamente nello stile di Draghi di: non vorrei arrivare a fare ricorso alla supremazia dello Stato sulle regioni, e a scapito appunto delle categorie indicate, pazienti fragili e over 80, e a vantaggio di categorie che evidentemente hanno una capacità di esercitare pressione sulle regioni. Ora, uno può immaginare quello che vuole, qualche così spunto a me è venuto, per esempio la categoria dei docenti universitari, per esempio la categoria che poi è stata ritirata in Toscana degli avvocati, insomma tutta il milione e passa di dosi date a personale non di carattere sanitario né over 80. Ieri ho criticato anche gli amministrativi delle ASL, con tutto il bene che gli voglio, però non mi sembrano persone in prima linea nel rapporto con le persone. Comunque sentiamo Draghi che ha detto: alcune regioni trascurano gli anziani.
Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministro della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell'uscita dalla pandemia, come lo siamo stati soffrendo insieme nei mesi precedenti.
Sì, in punta di fioretto, ma sempre fioretto, sempre di una spada, diciamo, stiamo parlando, perché insomma in virtù di qualche loro forza contrattuale queste categorie, poi penso che lui abbia ben presente a quali categorie si riferisse e quale fosse questa forza contrattuale. Allora, questo per quello che riguarda le differenze tra regioni. Confermato invece l'obiettivo di mezzo milione di dosi al giorno, poco fa tra l'altro sono arrivate anche le linee guida del governo, perché l'apertura di 12 ore per i punti vaccinali territoriali straordinari e di fino a 8 ore nei punti mobili. Occorre individuare i requisiti minimi essenziali. È prevista dall'ingresso alla vaccinazione dall'ingresso alla vaccinazione eseguita è prevista una permanenza di circa 10 minuti. E poi altre indicazioni sempre sui punti vaccinali sono arrivate, eccola qua. Un ritmo di 672 vaccinazioni al giorno nei punti vaccinali territoriali straordinari più grandi, dove sono previste 8 linee di somministrazione. L'obiettivo, dicevo, lo ha ricordato oggi il Presidente del Consiglio, arrivare a 500.000 di dosi al giorno.
Ho ripetuto in queste settimane che il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità e siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime 3 settimane di marzo la media giornaliera delle somministrazioni è stata quasi di 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei 2 mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a 500.000 al giorno.
Allora, anche qui, secondo me, nel linguaggio di Draghi, che è sempre molto sobrio e asciutto, però quando dice abbiamo recuperato i ritardi di questi mesi, beh, una critica alla gestione precedente io ce la vedo, quantomeno alla gestione commissariale precedente, ma non mi riferisco a quell'ipotesi assurda delle primule, assurda anche perché costosa, e invece appunto la media di 170.000 vaccinazioni al giorno ritenuta, ripeto, non sufficiente, per quanto raddoppiata rispetto a gennaio e febbraio. La scuola, sapete che è un tema che ci sta molto a cuore. Allora, ha detto Draghi, dobbiamo pensare alle riaperture, in primis la scuola, scuola dell'infanzia, scuole primarie e, se la situazione lo permette, anche nelle zone rosse.
Mentre stiamo vaccinando e mentre la campagna di vaccinazione procede, è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture. Ora, noi stiamo guardando attentamente, anche ieri c'è stata una riunione della cabina di regia, i dati sui contagi. Ma insomma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis e cominceremo a riaprire almeno le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, ripeto speriamo, subito dopo Pasqua.
Su questo oggi è intervenuto anche al Question Time il ministro di istruzione Patrizio Bianchi e ha detto: siamo al lavoro per il rientro dei piccoli, ma non dei più piccoli, quindi scuola dell'infanzia e primaria, ma non solo.
Il governo ha ribadito per bocca del suo presidente la volontà decisa, decisissima, di ritornare quanto prima in presenza. Non soltanto siamo presenti, non soltanto abbiamo chiaro, ma abbiamo chiaro che il nostro obiettivo è riportare tutti gli studenti, tutti i ragazzi, a partire dai bambini e dalle bambine, però tutti al più presto, come detto oggi, il nostro Presidente, nelle condizioni di essere presenti. All'interno di questo abbiamo dato un'accelerazione, che credo importante, alla campagna vaccinale. Campagna vaccinale è importante, abbiamo raggiunto su media nazionale già un risultato rilevante, più della metà, con differenze molto fra regioni e regioni. Però questo è sicuramente un punto cruciale che io sostengo.
Allora, qualcuno mi sta facendo notare, vabbè, a gennaio e febbraio non c'era AstraZeneca, vero? Invece dal punto di vista percentuale, mi dispiace, non sono d'accordo con quello che scrive, basta vedere i dati diffusi. L'Italia, come numero di iniezioni fatte, quindi prima e seconda dose, in percentuale alla popolazione, è, assieme alla Spagna, il primo paese europeo tra quelli grandi. Stacca la Germania e stacca anche di un bel po' la Francia, stiamo parlando di un 1,5%. Quindi dal punto di vista delle dosi fatte sulla base della popolazione non siamo messi male, il problema è che sono ancora poche, certo. Non siamo messi male, non siamo nella parte bassa della classifica, siamo messi male perché sono ancora poche. E poi si aggiunge invece il fatto che alcune regioni vaccinano con criteri, a mio avviso, quantomeno discutibili. Andiamo invece su un'iniziativa che è stata annunciata per martedì 6 aprile da Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Impresa Ospitalità, aderente a Federturismo, dice 1200 ristoranti, pub, birrerie, pizzerie apriranno a pranzo e a cena. È una questione di sopravvivenza. Allora, è intervenuto a effetto giorno con il nostro Alessio Maurizzi.
Sul tema delle riaperture noi abbiamo deciso il 6 perché il 6 va emanata la nuova ordinanza e quindi su questo naturalmente noi stiamo facendo una pressione alla politica importante. Dal 6 noi andiamo a lavorare perché l'unica speranza che noi abbiamo per salvare le nostre aziende è quella di lavorare, non chiediamo nient'altro, chiediamo di lavorare secondo i protocolli, quello che è vigente e quello che ormai è dimostrato non è stato violato da noi, o diciamo i contagi sono ripartiti dai ristoranti, perché poi le immagini delle metropolitane e degli autobus le abbiamo viste tutti. Quindi noi dobbiamo andare a lavorare, perché se ripartono gli sfratti, i costi fissi non riusciamo a coprirli, non arrivano i ristori, perché naturalmente qui si parla di un ristoro dato dalla metà d'aprile in poi, cioè qui altri 20 giorni con i conti in rosso, non li teniamo più, le banche ci stanno aggredendo, non ci danno più la possibilità di avere degli affidamenti.
Allora, io spero intanto che la legge venga rispettata. Capisco benissimo, ne abbiamo parlato decine di volte, delle difficoltà del mondo della ristorazione, dei bar, ma non solo, del mondo delle fiere, degli istituti fieristici, delle palestre, dei teatri, dei cinema. Potrei andare avanti, ahimè, con molte categorie. Però attenzione, perché c'è... oltre che le multe c'è anche la chiusura del locale, cosa che è avvenuta, chiusura temporanea del locale. Spero che in parte possa essere superata questa difficoltà con alcune regioni che magari andranno in zona gialla. Adesso sappiamo che fino a Pasqua, nei periodi a ridosso di Pasqua, non esiste più la zona gialla nel paese, però spero che un po' di respiro possa arrivare da un miglioramento della situazione. E oltre che dai ristori del 2020, poi da quelli promessi per il 2021, però non posso condividere, mi dispiace, pur capendo il dolore, la difficoltà, la violazione della legge, perché allora dovrebbero fare così anche i gestori di palestra e tutti gli altri. Allora, nel frattempo CGIL, CISL, UIL e Asso Delivery hanno sottoscritto alla presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando il protocollo sperimentale per la legalità contro il caporalato e lo sfruttamento nel food delivery, e speriamo che questo porti un po' di chiarezza in quella che attualmente è una giungla. Vado adesso sul meteo e la pubblicità e poi andiamo invece sui temi europei, il Consiglio europeo di domani e la Commissione europea, che nel frattempo ha adottato una revisione del meccanismo per l'autorizzazione e l'esportazione dei vaccini. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Dunque, entrano due criteri, quello della reciprocità e quello della proporzionalità, per valutare via libera all'esportazione di vaccini prodotti dentro il territorio dell'Unione Europea. Sappiamo che dall'Unione Europea in questi mesi sono uscite quasi 40 milioni di dosi e la reciprocità vuol dire che, appunto, è abbastanza chiaro come termine, ma la proporzionalità vuol dire che bisogna stare attenti che questi vaccini non vadano in paesi dove la situazione è meno grave che l'Unione Europea. Quindi paesi privi di capacità di produzione ma che hanno un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all'Unione, o dove la situazione epidemiologica è meno grave che nell'Unione Europea. Le esportazioni verso questi paesi possono minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione Europea. Quindi l'iniziativa revoca l'esenzione per 17 paesi, mentre altri 92 paesi, che sono quelli a basso reddito del gruppo dei COVAX, restano esclusi dall'applicazione di questo strumento. Adriana Ceretelli, la mitica, in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dunque, che ci sia un problema soprattutto con AstraZeneca, non lo dico io, non lo dici tu, l'ha detto oggi Dombrovskis, ricordando che su 120 milioni di dosi promesse ne sono arrivate meno di 30 milioni. E questo, prima ricordavo alcune esportazioni, 1,5 milioni di dosi sono andate in Arabia Saudita, la Gran Bretagna ne ha ricevute 9 milioni. Mi fa un po' sorridere, per non dire altro, Boris Johnson, che poco fa alla Camera ha detto, no, la Commissione parlamentare ha detto sull'Europa, faccio solo gentilmente notare a chiunque stia considerando un blocco sull'esportazione o un'interruzione delle catene di forniture che le aziende osservano queste azioni e traggono le conclusioni. E il rischio, le conclusioni delle aziende farmaceutiche potrebbero domandarsi se fare o meno investimenti in quei paesi che impongono blocchi arbitrari. Da che deduco che Boris Johnson improvvisamente è anche il portavoce del Big Pharma, perché lui deve interessarsi delle vaccini in Gran Bretagna. Ricordo che la Gran Bretagna e Boris Johnson non hanno ancora chiarito quante dosi sono state esportate dalla Gran Bretagna verso l'Europa, mentre noi sappiamo quante ne sono andate dall'Europa verso la Gran Bretagna, e attendo ancora di sapere quante, perché ad oggi non ce ne risulta una. Dicevo, AstraZeneca è nel mirino, solo 30 milioni di dosi in tutta l'Europa su 120 milioni promesse, e poi la vicenda di oggi in cui sono state scoperte 29 milioni di dosi nello stabilimento di Anagni, di cui 12 erano destinate ai COVAX, ai paesi a basso reddito, ma le altre 17 non si capisce dove dovessero andare, dovevano andare nello stabilimento belga. Sentiamo Dombrovskis sul rapporto Gran Bretagna e Europa su AstraZeneca. Noi abbiamo rifornito la Gran Bretagna con 10 milioni di dosi, loro zero.
Il sistema ha introdotto una maggiore e necessaria trasparenza riguardo la consegna dei vaccini nell'Unione Europea. Vi ricordo che AstraZeneca ha consegnato solo una piccola quantità di quanto pattuito negli impegni contrattuali. L'Unione Europea rimane il maggiore esportatore di vaccini al mondo. L'Unione Europea sta ancora fronteggiando una situazione epidemiologica molto seria e continua a esportare quantità significative verso paesi la cui situazione di contagio è meno seria e in paesi il cui programma di vaccinazione è migliore. La revisione del meccanismo deciso oggi fornisce principi e criteri che gli Stati membri e la Commissione devono considerare al momento di decidere l'autorizzazione all'export. Non stiamo proponendo un algoritmo specifico. Le decisioni verranno prese caso per caso. Il nostro meccanismo di autorizzazione all'export di vaccini non si riferisce a un paese in particolare, ma è chiaro che dobbiamo garantire la vaccinazione ai nostri cittadini. Circa il Regno Unito, dall'introduzione del sistema di autorizzazione all'export, 10 milioni di dosi sono state esportate nel Regno Unito, mentre 0 dosi sono state esportate dal Regno Unito alla UE.
Insomma, Adriana Ceretelli, la posizione dell'Europa, capeggiata da Mario Draghi, che si è, come tu ricordavi, preso questo compito anche per levare un po' Angela Merkel da un impasse, ricordavo prima delle scuse oggi di Angela Merkel, e soprattutto la sua, così, non dico protégé, Ursula von der Leyen. La posizione dell'Europa, a mio avviso, può essere sintetizzata da quello che ha detto oggi il portavoce del governo francese Gabriel Attal, dicendo: l'Unione Europea non sarà lo zimbello della vaccinazione. Noi esportiamo 40 milioni di vaccini perché in Europa, in Spagna, in Belgio, in Italia, in Germania ci sono gli stabilimenti delle varie fasi di produzione, non vediamo una dose entrare. Adriana.
Sì, no, e questo è un po' paradossale, proprio perché ci sono i siti produttivi. Tra l'altro il commissario Breton, che è quello incaricato, è un francese, e che è stato incaricato, il commissario all'industria è stato incaricato appunto di fare la mappatura dei siti produttivi europei per cercare di capire come procedere verso una autonomia, diciamo, di produzione europea. Ne ha individuati più di 52, con interessi manifestati da vari paesi ad aprirne altri. tutto questo dovrebbe, diciamo, con le iniziative prese, con i contatti anche con le big pharma, eccetera, eccetera, dovrebbe consentire all'Europa, entro la fine dell'anno, ha detto Breton, di riuscire a produrre, ad avere una capacità produttiva annua di 2 o 3 miliardi di dosi, appunto, all'anno. Questo naturalmente sarebbe un modo per risolvere in larghissima parte le nostre difficoltà. Il problema è che entro la fine dell'anno l'Europa vorrebbe, come appunto gli Stati Uniti a partire dal 4 di luglio, eccetera, essere in uno stato, non dico di immunità di gregge totale, ma comunque di avere vaccinato la schiacciante maggioranza dei cittadini. Quindi questa, diciamo, autonomia produttiva a cui si punta oggi in Europa è sicuramente strategicamente molto importante, ma non risolve il problema immediato. Il problema immediato, secondo me, non può che essere risolto non tanto con le pressioni sulle altre grandi big pharma, perché per ora i contratti li rispettano, i famosi 55 milioni di Johnson & Johnson dovrebbero arrivare entro la fine del secondo semestre. Il problema vero è AstraZeneca, con la quale malauguratamente noi avevamo stipulato più contratti che con altri, e la quale invece continua a non rispettare questi contratti. Ora però il fatto di avere scoperto questo grosso deposito di vaccini ad Anagni, potrebbe essere... Come?
Lo schiaffo di Anagni, no?
Lo schiaffo di Anagni, non solo il Papa in questo caso, il Papa, sappiamo, certo. Pure. Ecco. Ma no, questo dico, dovrebbe permettere di fare ulteriori pressioni su AstraZeneca ed eventualmente di agire con bloccando le autorizzazioni alle esportazioni. Il regolamento che è stato proposto oggi naturalmente non è ancora in vigore, quindi ci dovrebbe ancora essere discusso tra i 27 Stati membri, quindi ci vorrà un certo tempo perché queste nuove diciamo misure più stringenti della reciprocità e della proporzionalità entrino in vigore, ma comunque diciamo insomma il passo è fatto e questo dovrebbe aiutare.
Ecco, tra l'altro faccio notare che Johnson, quando dice quella cosa in audizione, parla del vaccino AstraZeneca perché appunto gli altri non hanno rappresentato problemi. Io so benissimo che alcuni mi fanno notare che AstraZeneca costa meno, ha rinunciato l'azienda a ogni profitto, è vero, però il problema qua è molto oggettivo, certo. Io non tifo né per uno né per l'altro, figuratevi, che me frega. Però è vero che i ritardi più grossi, nell'ordine delle cifre date prima, cioè su 120 milioni di dosi promesse ne sono arrivate meno di 30... Che cavolo, sei neanche alla metà adesso, e nel frattempo invece in Gran Bretagna non c'è stato nessun ritardo, dai, su, non pigliamoci in giro. Allora, su questo però vorrei avere un altro tuo commento su un altro elemento, perché Draghi oggi, parlando al Senato in vista appunto dell'appuntamento di domani, ha detto il coordinamento europeo va sempre cercato e va rafforzato, ma se non funziona... In questi momenti dove il tempo è prezioso occorre anche trovare delle risposte da soli. Cioè, poi aggiunto, abbiamo già iniziato a stabilire accordi di partnership con case internazionali per la produzione in Italia. Cioè Draghi continua a lavorare, a mio avviso, sul doppio binario di pungolare l'Europa e spingere l'Europa a questa posizione, ma anche di ricordare l'Europa, attenzione, poi se non ce la fate come Unione Europea, beh, l'Italia si muove da sola.
Assolutamente sì, questo l'aveva già detto nella sua prima conferenza stampa qualche giorno fa, ed è la posizione anche che ha preso la Germania da Merkel, cioè tutti hanno interesse ad avere un coordinamento europeo, perché una guerra dei vaccini in Europa sarebbe letale per tutti, anche perché a prescindere dalla salute, che è la prima preoccupazione, poi sfascerebbe il mercato unico con le restrizioni disordinate, eccetera. E questa è l'ultima cosa di cui l'Europa ha bisogno proprio nel momento in cui si appresta a lanciare una produzione di massa su larga scala di vaccini. Quindi questo è sicuro. Però è anche ovvio che siccome oggi, come ci siamo detti mille volte, la priorità delle priorità è il vaccino non solo per la salute pubblica, ma anche per il rilancio dell'economia, non ci si può permettere di temporeggiare su questa situazione. Quindi la posizione di Draghi, come la posizione della Merkel, sono posizioni molto pragmatiche che ti dicono: io voglio il coordinamento europeo, ma se il coordinamento europeo non basta a procurarmi le dosi di cui ho bisogno per poter, come dire, raggiungere i miei obiettivi di vaccinazione nazionale, io non potrò che muovermi su altre strade parallele. Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa a proposito sempre di vaccini. Domani Biden, il presidente americano, parteciperà in videoconferenza al vertice europeo e tra le altre cose parlerà di vaccini. Ora Biden ha, diciamo, chiarito molto bene la posizione dell'America sui vaccini, cioè prima saranno vaccinati gli americani, ma l'obiettivo di Biden è arrivare al 4 di luglio prossimo, festa dell'indipendenza americana, per festeggiare l'indipendenza dai vaccini ormai, perché avrà la popolazione, secondo lui, già vaccinata al 70-80%. Si sa già che da maggio, visti i ritmi produttivi negli Stati Uniti, ci potranno essere dei grossi surplus produttivi, si parla di oltre 400 milioni di vaccini in eccesso. E una delle possibilità è che appunto questi eccessi vengano redistribuiti nel mondo, perché Biden ha detto chiaramente che lo farà, ma una grande parte potrebbe arrivare anche in Europa, se noi nel frattempo non fossimo riusciti a risolvere i nostri problemi. Quindi diciamo che da qui, diciamo nel secondo semestre dell'anno, se le cose andranno bene, dovremmo poter immaginare una, come dire, minore pressione dal punto di vista dei vaccini e però, quindi maggiore disponibilità.
È chiaro che adesso la corsa è da qua all'estate, diciamo, tutto, tu ricordavi, cioè, Biden sul 4 luglio, la Gran Bretagna di Johnson che ha detto verso la seconda metà di giugno si tornerà a vivere, ci ha dato le varie fasi, adesso riapertura delle scuole e poi con giugno, diciamo. È chiaro che se tu arriverai lì con un'Europa ancora molto indietro, il peso poi si farà sentire su questo. Vorrei un'ultima domanda per te, Adriana. C'è qualche invece differenza di posizione? Perché io adesso ho raccontato un'Unione Europea, e noi ci trovavamo anche me, Angela Merkel, Mario Draghi, la Francia sembra abbastanza compatta, anche la dichiarazione di oggi del portavoce del governo francese nel dire adesso basta fare gli utili idioti, che sì, i vaccini si producono da noi ma vanno in altri paesi, delle volte neanche paesi con un'emergenza Covid. C'è qualche rischio che si sfili qualche paese su questo?
Diciamo che i rischi di paesi che si possono sfilare dal punto di vista degli approvvigionamenti un po' random c'è di sicuro. Per esempio sappiamo che i paesi dell'est si affidano ai vaccini russi, poi ci sono quelli cinesi che aleggiano, per esempio in Ungheria, anche lì si gioca soprattutto sul cinese. Però io credo che, insomma, grosso modo, superate le strozzature che noi abbiamo oggi produttive, superate le strozzature nelle forniture, dovute appunto a non rispetto di termini contrattuali, eccetera, eccetera, una volta che avremo la velocità di crociera e che ci sarà anche la disponibilità enorme della produzione americana, io penso che dovremmo, con una buona distribuzione per le dei punti di somministrazione del vaccino, io credo che dovremmo riuscire a recuperare i ritardi accumulati. Non dico che riusciremo a metterci in pari con gli Stati Uniti, no, sono molto avanti loro, molto più avanti, però insomma noi siamo troppo indietro, nel senso che pensiamo che gli inglesi sono stati vaccinati al 41%, gli americani al 25%, la Germania 8,8%, addirittura meno dell'Italia, della Francia e della Spagna. Quindi sono dei dati che ti fanno rabbrividire. A questo punto bisogna assolutamente accelerare. Io credo che la volontà generale sia quella di accelerare, perché credo che ormai tutti abbiano capito che se non facciamo le vaccinazioni di massa non riusciamo a crescere, non riusciamo a ritornare a una vita normale, perché col vaccino dovremmo recuperare la salute, ma noi dobbiamo anche recuperare la prosperità, il benessere, il lavoro.
Ma basta vedere quanto sta pesando questa cosa sulla credibilità di Angela Merkel, il crollo nei consensi della CDU in Germania. C'è un elemento politico, che cioè tu citavi l'elemento sanitario che è il primo, poi c'è quello economico che è il secondo, io aggiungo c'è anche un elemento politico sulla tenuta dei singoli paesi. Anche in Francia Macron non è esonerato da molte critiche sul ritardo nella campagna vaccinale. Per la precisione, visto che ho i dati aggiornati, noi tra prima e seconda dose, cioè se sommi la prima e la seconda, abbiamo fatto il 13% della popolazione. È chiaro che vuol dire che è una somma, ma per capire quanto veloce stai andando, meglio di noi dei paesi grandi c'è solo la Spagna, ma di poco, 13,7, noi 13,6, la Germania è al 13,2, la Francia al 12,9%. Quindi insomma, ripeto, noi non siamo messi in fondo alla classifica, ma è troppo bassa, perché invece la Gran Bretagna, che di dosi ne ha fatte solo una, quindi non è il gioco della prima e della seconda, la Gran Bretagna è, da questo punto di vista, ha raggiunto già come numero di persone vaccinate la percentuale di 45%. Allora, grazie intanto Adriana Ceretelli, adesso andiamo sul GR 24 e poi invece parliamo di dello studio del Censis sul welfare e cosa sta capitando al welfare anche delle aziende in tempo di pandemia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3.000 anni, come per un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Eco bonus, super bonus, sisma bonus ed è tripletta!
Se sei un professionista, con Team System Eco Bonus semplifichi l'iter e soddisfi al 110% i tuoi clienti. Vai su teamsystem.com e hai già vinto.
Team System, premium partner della Nazionale Italiana di Calcio.
Da sempre le imprese più grandi sono frutto delle passioni più forti. Platinum, aziende protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende protagonisti, editoria per l'impresa. Questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore. Per riceverla in omaggio chiama l'800-980-333. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
Sono quel formaggio dal gusto inconfondibile che stamattina hai aggiunto nell'insalatina della pausa pranzo. Se ne è accorta anche quella lunatica della tua collega. Beh, il mio retrogusto di noci è da pranzo stellato.
Proprio così. In ognuno di noi c'è un po' di Emmentaler DOP, l'originale svizzero.
Digitalizza la tua azienda con San Marco Informatica e migliora la tua vita lavorativa. sanmarcoinformatica.com.
Focus Economia.
E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, chiusa il capitolo vaccinale per oggi, vedo che Draghi continua però a replicare nel senso di rispondere alle interrogazioni, nella replica alla Camera. Dunque, ha detto, eccolo qua: sabato sera ho ricevuto una telefonata del Presidente della Commissione Europea che mi segnala che alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione, che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent di Anagni, che infiala i vaccini. Mi ha suggerito di fare un'ispezione. La sera stessa ho chiesto a Speranza di inviare i NAS, che sono andati, e ho identificato i lotti in eccesso. Sono stati bloccati i lotti e due sono partiti per il Belgio, verso la casa madre AstraZeneca. E poi ha detto: i lotti sono andati in Belgio, da dove andranno lì non lo so, intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti, nel senso, per evitare che questi lotti vadano, un po' come era avvenuto con quelli di Civitavecchia destinati all'Australia. Dunque, per questo E poco fa è intervenuto anche Salvini, ha detto se fosse vero che AstraZeneca ha 29 milioni sarebbe incredibile, urge chiarezza immediata. È vero, nel senso che ormai non c'è stata nessuna smentita, la stessa AstraZeneca ha solo chiarito che 12 milioni di questi 29 erano destinati ai paesi COVAX, cioè ai paesi a basso reddito, per aiutare nella campagna di vaccinazione. Comunque invece parliamo di un altro elemento, perché si inizia a fare, anche se ancora presto e parziale, a fare un ragionamento su cosa sta capitando al cosiddetto welfare aziendale in tempi di Covid. Lo ha fatto il Censis oggi assieme a Credem, Edison e Michelin, ed emerge sostanzialmente che il 36% dei lavoratori ha sperimentato il lavoro da remoto, il 51% dei dirigenti, il 34% degli impiegati, il 12% degli operai. Chiaramente quando è una mansione come quella degli operai è difficile lavorare da remoto. Allora, i giudizi sono contrastanti, il 52% lo apprezza e vorrebbe che restasse anche in futuro, invece il 64% di chi lavora in presenza lo teme, per il 35% è peggiorato il rapporto di lavoro dopo con il lavoro cosiddetto smart da casa, per il 27% è migliorato. La cosa più importante, e giro il commento al direttore generale del Censis Massimo Valeri, buonasera.
Buonasera a voi.
È il fatto che per 4 su 10 lo smart working, come lo chiamiamo noi, generi disuguaglianze. In che termini, e soprattutto è una percentuale che vi ha sorpreso?
Non c'è dubbio che nelle realtà aziendali si stanno vivendo situazioni sempre più differenziate, c'è chi lavora da remoto, chi non può farlo, quindi c'è una divaricazione, quasi uno sfilacciamento delle comunità aziendali. Ma soprattutto, oltre ai dati che lei ha ricordato, non c'è dubbio che i lavoratori stiano vivendo dei radicali cambiamenti e anche una forte pressione psicologica. Soprattutto quello che oggi si agita nella testa delle persone che lavorano è cosa succederà dopo, quando sarà finito questo stato d'eccezione, quando ci saremo lasciati alle spalle finalmente l'emergenza sanitaria. E allora lì sorge la paura. Noi sappiamo che a un certo punto le aziende dovranno tornare a misurarsi con la realtà. La realtà è il mercato, è la domanda reale, quando non ci sarà più il blocco di licenziamenti fissato per decreto, la cassa integrazione in deroga che non potrà essere prolungata indefinitamente, no? All'infinito. E allora c'è la paura. Sono più di 9 milioni i lavoratori del settore privato che oggi temono il futuro, la prospettiva, cosa succederà al loro lavoro.
Allora Valeri, cerco di ripristinare un attimo il collegamento perché è molto basso l'audio, cioè io la sento bene però io ho le cuffie. Allora è interessante quanto stava dicendo, che la preoccupazione non riguarda in senso diretto solo lo smart working, ma tutto il futuro post Covid, nel senso lo smart working è una parte di questo futuro post Covid, ma chiaramente il tema più grosso è quello di cosa capiterà quando verrà sbloccato e eliminato il blocco dei licenziamenti, che cosa capiterà all'occupazione nel settore privato, perché nel settore pubblico di licenziamenti non se ne parla. Per fortuna, vorrei però che anche a questo corrispondesse un aumento della produttività, ma lasciamo stare il settore pubblico per un momento. Quindi è una preoccupazione complessiva in cui, se ho ben capito, si inserisce anche il tema dello smart working.
Sì, appunto, grande preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Dall'altra invece abbiamo un atteggiamento molto positivo, fiducia nella ripresa da parte dei responsabili aziendali. Addirittura l'87% guarda alla potenzialità della ripresa, l'87% delle aziende che pure hanno subito grandi decurtazioni nei fatturati, crollo dei fatturati, però una serie di elementi lasciano pensare che ci sarà una forte ripresa della domanda. Su questa situazione così contraddittoria, paura tra i lavoratori, ottimismo nelle aziende, tra i capi azienda, si inserisce il welfare aziendale. Dobbiamo dire che le grandi aziende hanno svolto un ruolo di sussidiarietà in questa fase. Gli strumenti di welfare aziendale, che poi cosa sono? Significano sanità integrativa, pensione complementare, anche assistenza, pensiamo alle mamme che lavorano con figli piccoli oppure ai bisogni di cura rispetto a dei familiari più anziani. Ecco, il welfare aziendale, che è stato molto incentivato con gli sgravi fiscali, e qui bisogna dire c'è stata una lungimiranza da parte del legislatore, ha avuto un grande sviluppo. Il punto qual è? Che riguarda ad oggi dimensioni aziendali medio-grandi. Poi abbiamo tutto il tessuto invece delle piccole imprese che ad oggi rimangono escluse. E allora il passo ulteriore quale dovrà essere? Quello di immaginare di organizzare, magari su base territoriale oppure su base settoriale o di filiera, le piccole imprese, in modo che anche loro riescano a costituire una massa critica per accedere a strumenti di welfare aziendale da offrire ai loro dipendenti. Perché non dimentichiamo che, oltre ai benefici economici, cioè gli sgravi fiscali, gli strumenti di welfare aziendale favoriscono un buon clima nelle imprese, quindi favoriscono anche un innalzamento dei livelli di produttività, un buon clima, motivazione dei dipendenti e anche, diciamocelo, un ritorno positivo in termini di reputazione, di immagine, certo, per le aziende, perché si prendono cura dei loro collaboratori.
Ecco, un'ultima domanda però, e giustamente me la sollecitano anche alcuni ascoltatori. Quando lei dice l'84% delle aziende, dei responsabili aziendali sono ottimisti, vorrei capire se si riferisce alle aziende manifatturiere o a quelle dei servizi. Perché lo dico? Perché proprio il dato di due giorni fa segnalava come fatturato delle imprese a gennaio sia calato dell'1,6% sul gennaio del 2020, che è un buon dato considerando che gennaio del 2020 è stato l'ultimo mese completamente pre-Covid. Mentre noi sappiamo che nel settore dei servizi, quindi anche le imprese legate al mondo dei servizi, cito spesso il settore tessile perché si lega chiaramente alle vendite e delle strutture commerciali, ma non solo, tutti i settori legati per esempio al mondo del turismo, anche settori industriali ma legati al settore dei servizi come il mondo del turismo, delle fiere, lì sappiamo che invece sono molto più in ginocchio. Allora volevo capire se questo 87% di ottimismo riguardi principalmente le aziende manifatturiere.
Allora, non c'è dubbio che sia così. L'impatto è stato molto più negativo sul settore dei servizi. Pensiamo, lei ha detto il turismo, aggiungiamo il commercio, la ristorazione, ma il punto è che questa fiducia guarda al futuro. Se ci pensiamo bene, questa crisi che stiamo vivendo non è una crisi che ha dei fondamenti economico-finanziari, cioè, dissestati come nella grande crisi, quella del 2008. Questa è una crisi che è stata determinata dal fatto che abbiamo chiuso, cessato delle attività, sospeso delle attività per essere ottemperanti rispetto alle misure di contenimento del contagio. Quindi non c'è un problema di fondamentali. Questo significa che nel momento in cui, grazie a un'immunità diffusa garantita dai vaccini, si potrà tornare a riaprire tutte le attività, non c'è dubbio che ci sarà una forte ripresa della domanda. Se poi guarda l'andamento dei prezzi delle materie prime, ad esempio, sono una spia, è un grande indicatore del fatto che in questo periodo sono in forte risalita, tutti stanno scommettendo su una grande ripresa. Perché non ci sono dei problemi di tipo economico-finanziario o addirittura relativi al sistema del credito.
Mi invita a nozze, perché io l'ho sostenuto anche nel mio libro, che a differenza delle crisi del 2008 e del 29, questa non derivasse da un malfunzionamento della macchina, del motore economico, ma è come se ti si fossero bucate le gomme perché hai trovato dei chiodi sulla strada. Non so come dite, non è il problema che era malfunzionante il motore e di manutenzione della macchina, ma è un problema esterno, in questo caso virologico, una variabile esterna di carattere pandemico. E quindi uno può immaginare bene, non c'era un surriscaldamento dell'economia, non c'era neanche un surriscaldamento eccessivo della finanza. L'aumento delle materie prime, come ha spiegato molto bene ieri Alessandro Praterotti, è dovuto in parte alla domanda e in parte anche un po' di speculazione. Senta, quindi per concludere, Valeri, lei non teme che invece, diciamo, la divaricazione a cui stiamo assistendo poi si protragga? Cioè, allora, il turismo, noi sappiamo tutti che se riusciamo a salvare la stagione estiva o parte della stagione estiva attraverso la campagna vaccinale, quindi salvare intendo dire avere intanto italiani che l'anno scorso sono rimasti molto in Italia, hanno sofferto tantissimo le città d'arte purtroppo, però i luoghi della costa hanno sofferto molto meno, e anche i dati alla mano e anche la montagna. È da avere qualche straniero, vedremo cosa succederà nel passaporto vaccinale, possa arrivare un miglioramento di quello che si chiama sentiment anche negli operatori dei servizi?
Guardi, non c'è dubbio. Se lei ricorda l'andamento della nostra economia nel terzo trimestre dell'anno scorso, sì. Eravamo tra la prima e la seconda ondata del contagio. Non sapevamo ancora con certezza che sarebbe arrivata la seconda ondata. Ci fu un rimbalzo molto consistente.
Più 16%.
Quindi c'è da aspettarsi che accada anche quest'anno. Tra l'altro, guardi, c'è ormai una massa di liquidità, di soldi fermi depositati sui conti correnti da parte delle famiglie, e c'è una grande voglia anche psicologica di poter tornare a consumi, a fare consumi, a viaggiare, a fare le vacanze. Non c'è dubbio. L'unico elemento che ci può garantire il forte rimbalzo è avere una discreta sicurezza di aver raggiunto dei livelli di immunità e quindi campagna vaccinale. Dopodiché siamo tutti molto convinti che la ripresa ci sarà e sarà robusta. Anche le previsioni internazionali sono state riviste in questo senso, ci sono grandi aspettative. Un altro elemento a controprova ce lo dà il fatto che nei paesi che sono più avanti di noi da questo punto di vista, pensiamo agli Stati Uniti, addirittura in alcuni stati è stato già tolto l'obbligo di indossare le mascherine, lì sono più avanti dal punto di vista della campagna vaccinale.
Vabbè.
Tutti gli elementi sono concordanti nel dire che c'è una forte ripresa. I fondamentali sono buoni, c'è un grande risparmio delle famiglie, c'è una grande giacenza di liquidità sui conti, quindi non c'è dubbio che ci sarà una robusta ripresa della domanda anche nei servizi.
Allora, qualcuno mi dice sì, è chiaro che questo non vale per il mondo del commercio, delle categorie che ho citato, ne abbiamo parlato anche in apertura del programma, però attenzione, qui bisogna stare molto attenti, perché così come c'è una divaricazione tra andamento del settore manifatturiero, che tutto sommato ha avuto dei cali ancora contenuti, e invece il settore dei servizi che ha avuto cali dal 40-70%, anche tra gli italiani c'è una differenza, perché chi ha mantenuto il posto di lavoro vuoi perché non andava bene la sua impresa manifatturiera o perché lavora nel mondo del pubblico, beh, e noi abbiamo visto crescere tantissimo i risparmi in conto corrente nell'ultimo anno. Adesso vado a riprendere la cifra, ma era 180 miliardi di euro di risparmi nei conti correnti in più rispetto all'anno precedente. E allora anche qui hai due velocità, hai la difficoltà di alcune categorie che aspettano i ristori e li giudicano molte volte correttamente ancora insufficienti, e hai però altri milioni di italiani che hanno, non sapendo dove mettere questi soldi, perché il mercato è volatile, liquidità ce n'è ma non li riesci neanche a spendere, diciamocela tutta, quando li hai, hanno aumentato i depositi in conto corrente, e quello che è l'indicazione che arrivano dal mercato immobiliare, per concludere su questo Valeri, vanno in quella direzione, cioè il mercato immobiliare continua a non solo a non calare ma a dare segnali di aumento.
Sì, non c'è dubbio che l'epidemia ha squarciato il velo su tutte le nostre vulnerabilità, i nostri nervi scoperti, diciamo così. La frattura tra garantiti e non garantiti è stata evidente a tutti. Io ritorno su un punto, tra l'altro non trascuriamo il fatto che ci saranno anche impegnate grandi quantità di risorse pubbliche con il recovery plan, degli investimenti si metteranno in moto. Il punto delicato, guardi, sarà un altro: quando alcune aziende, o per necessità, forse qualcuno anche per opportunismo, metteranno in atto dei processi di ristrutturazione,
cioè licenziamenti,
questo, diciamo. Beh sì, ci avverte il ministro Orlando, dice che c'è allo studio una riforma degli ammortizzatori, perché lì un qualche tipo di intervento andrà fatto, però diciamo che non c'è da andare nel panico, perché ricordiamoci, qualcuno soffrirà, non c'è dubbio, ma se guardiamo i dati aggregati, le prospettive, io mi sento di dire, sono positive. C'è una variabile fondamentale, torno su questo: dobbiamo tutti recuperare la serenità psicologica, nonché le rassicurazioni dal punto di vista della salute, e questo ci viene da un'efficace campagna vaccinale. Dopodiché ci sono tutte le condizioni per ripartire.
No, ma io sono, come dato aggregato, sono d'accordo con lei, poi è chiaro che ogni esposizione è diversa, ogni caso è singolo a sé. Mi stanno scrivendo molti ascoltatori che stanno evitando i prezzi nell'edilizia e la costruzione, Sì, è vero. Tra l'altro, altri mi scrivono che non riescono a trovare le materie prime per produrre polimeri e plastica. Ne abbiamo parlato ieri con Platerotti. Questo è un segnale sia di una ripartenza dell'economia, ma attenzione anche di una speculazione attraverso i futures sulle materie prime. Grazie intanto al direttore del generale del Censis, Massimo Valeri. E adesso parliamo di un accordo che ha firmato il colosso, se Google non è un colosso non so cosa lo sia, Google, con praticamente tutti gli editori italiani, quindi parliamo di una cosa che ci riguarda da vicino, sia di portata nazionale che di carattere locale. Dicevo, il gruppo RCS, il Sole 24 Ore, il gruppo Monriff, Caltagirone Editore, il Fatto Quotidiano, Libero, il Foglio, il Giornale, il Tempo, Edinet, gruppo Corriere, City News, insomma, consentono di remunerare gli editori aderenti per quello che si chiama Google News Showcases. Tra l'altro, gli accordi vanno a prendere in considerazione i diritti previsti dalla direttiva europea sul copyright all'articolo 15. Da sempre sappiamo che c'è un braccio di ferro tra i gruppi editoriali, cioè tra chi produce contenuti e che vuole vedersi riconosciuto, io ti parlo sono l'oste che parla del vino, ma di vedersi riconosciuto il diritto e quindi il copyright, per se poi un colosso come Google o altri utilizza articoli di quel gruppo editoriale, li pubblica gratis per gli utenti. Allora, siccome è un lavoro intellettuale anche quello ed esiste un diritto, c'è stata una battaglia molto forte su questo, sul copyright in Europa. Chiedo ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera Andrea.
Buonasera.
Che cosa cambia concretamente con gli accordi di licenza firmati da Google, sia come principio ma anche nella sostanza?
Beh, allora, come principio cambia che c'è un accordo, insomma una stretta di mano fra Google e gli editori italiani. Il programma, si tratta di un programma di licenze sostanzialmente, in base al quale i lettori avranno accesso a contenuti giornalistici approfonditi. Cioè il patto che fa Google con gli editori è di avere dei contenuti giornalistici approfonditi in una veste con un approfondimento deciso dagli editori, in una sezione creata ad hoc, appunto Google News Showcase, in una sezione ad hoc, in modo tale da poter offrire ai lettori, diciamo, questi contenuti e remunerare gli editori per questa attività, che possiamo definire un'attività di fornitura di contenuti, di curation, insomma, poi alla fine saranno gli editori a diciamo disegnare al proprio interno l'accordo che vorranno, cui vorranno effettivamente dare sostanza con Google. Tutto questo va a valere su una dote di 1 miliardo di euro in 3 anni, ma a livello mondiale. E diciamo ci sono già degli altri paesi in cui questa operazione è stata fatta. L'Italia non è il primo paese, c'è l'Argentina, c'è la Germania, insomma ce ne sono vari. E il tema è questo: avere la possibilità di avere una remunerazione per i propri contenuti, come stabilito peraltro dalla direttiva copyright, che al momento è stata solo declinata, è stata solo attuata in Francia, dove in effetti poi c'è stato uno scontro non da poco fra Google e gli editori. Il rapporto è sempre molto complesso, però in questo caso viene a essere sottolineata una funzione di partnership che Google e gli editori hanno, diciamo, non è la prima volta che ci sono degli accordi tra Google e gli editori. In questo caso è un accordo molto strutturato, dipendente anche dalla nuova cornice normativa e quindi dal fatto che ci sia una direttiva copyright che spinge in questa direzione, e bisognerà vedere effettivamente che tipo di risultati
Poi è chiaro, tu dici, poi ci sono i singoli accordi dei singoli gruppi presi con Google. Nel ringraziare Andrea Biondi, segnalo che mi continuate a scrivere, ma non posso farci un approfondimento ogni giorno sul tema delle materie prime, ma non solo. Adesso mi ha scritto un ascoltatore: le batterie per fotovoltaici sono introvabili, il rame per l'impiantistica più 30%, è quello che sta avvenendo a livello globale. Terremo monitorata la cosa, ce ne siamo occupati ieri appunto con Alessandro Platerotti. Grazie ad Andrea Biondi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.